PD, eccoci qua. Eccoci, allora, la premessa di Carlo Stagnaro è andata attraverso il manuale e le proposte di riforme. La cosa interessante, ulteriore, che l'Istituto ha fatto è quella di incrociare in qualche misura i programmi dei partiti e la spinta verso le riforme, sintetizzandole in un voto. E alcuni partiti sembrano avere programmi molto più aderenti, vicini a questa vostra analisi e a questa vostra proposta contenuta nel manuale delle riforme, altri più lontani. Allora direi che di usare, così, tanto per avere un criterio di percorso, questa vicinanza o lontananza, e partirei con Alberto Saravalle, perché per fermare il declino è forse quello che ha ottenuto il rate migliore, di maggiore vicinanza tra quello che è la vostra proposta e il vostro programma e questa indicazione di riforma.
Grazie, e grazie per averci invitato qui, siamo molto contenti di partecipare. Credo che per cominciare vorrei ricordare le parole di un giornalista tedesco che ha detto: si riconosce molto presto l'intelligenza di un interlocutore, i suoi punti di vista rassomigliano molto ai nostri. Con questa premessa devo dire che io trovo molto intelligente il progetto dell'Istituto Bruno Leoni da questo punto di vista, e noi ci riconosciamo fondamentalmente sia nella radiografia, e uso questo termine perché siamo davanti a un malato molto grave, diciamo, forse in fin di vita, sia nella diagnosi e anche nella prognosi. Soprattutto ci piace il fatto che ci siano una serie di interventi specifici, puntuali, sui quali ci viene chiesto un confronto dettagliato. Crediamo di riconoscerci in quello che è la visione sostanziale. Lo Stato oggi non riesce a fare le varie cose che faceva prima, le varie mansioni, e finisce per fare molto e male. E questo molto e male si ripercuote su moltissimi settori della vita di tutti i giorni, tale per cui io veramente lo dico spesso in questi giorni, quando mi capita di parlare, io credo che dobbiamo ripensare se siamo veramente un paese civile. Ci sono delle asimmetrie nel paese, non solo nord-sud, ci sono delle fasce veramente nelle quali ci sono, diciamo, dalla sanità all'istruzione, all'università, alla giustizia, e effettivamente quindi credo che il punto importante sia: forse dovremmo fare o far fare allo Stato meno cose, ma sugli interventi nei settori essenziali, da sanità, giustizia, scuola, ricerca, istruzione, devono essere quelli di un paese civile quale noi vogliamo essere. Carlo ha toccato i vari punti e quindi sui quali, come ho detto, siamo molto vicini. Io nel mio intervento ripercorrerò velocemente questi punti, cercando invece di trovare di soffermarmi in particolare su alcuni aspetti sui quali sono d'accordo con la diagnosi, non necessariamente con quella che è quali sono le guidelines di quello che dovrebbe essere fatto, in particolare privatizzazioni e giustizia, ma forse anche qualche parola, se il tempo me lo concede, in materia di lavoro. Carlo ha identificato tre macro aree: finanza pubblica, organizzazione dello Stato e rilancio della crescita. Seguirò la stessa scaletta, e quindi per quanto riguarda la finanza pubblica è assolutamente condivisibile questa visione che è stata rappresentata: un paese che ha una spada di Damocle di una spesa dissennata di decenni, e questo debito pubblico che grava e che impedisce oggi la crescita, continua ad avere una spesa elevata e ovviamente ha una tassazione che è insostenibile. Noi questa analisi l'avevamo fatta vari mesi fa, quando è nato il nostro movimento recente con il manifesto di fermare il declino di luglio dell'anno scorso, e manteniamo questa, abbiamo mantenuto costantemente questa posizione, dare la priorità alla riduzione della tassazione e in particolare la tassazione sul lavoro. Lavoro e impresa, in particolare, anche se siamo pienamente d'accordo su ridurre il cuneo fiscale, ma in particolare riducendo nell'arco di 5 anni e annullando l'IRAP, che è un effettivo ostacolo alla crescita sotto molti punti di vista che sono abbastanza evidenti. Da questo punto di vista la critica che noi muoviamo al governo Monti è stata di avere fatto una politica di rigore che era certamente doverosa da certi punti di vista, ma non accompagnata dalle misure altrettanto necessarie di tagli anche alla spesa pubblica che avrebbero potuto collocare l'Italia in un percorso, diciamo, se non virtuoso, quantomeno di ripresa della crescita. E quindi ci sembra pienamente condivisibile, il taglio è fattibile, noi l'avevamo già individuato da vari mesi, indicando puntualmente quali erano, diciamo, i tagli della, del debito pubblico e tali da, diciamo, portare nell'arco di 5 anni a riduzione di 6 punti nel rapporto tra spesa e PIL. Ma all'interno di questa, diciamo, i punti sono più o meno, con qualche differenza, ma sostanzialmente quelli che sono stati ricordati nell'introduzione, però l'architrave, l'elemento, diciamo, portante per realizzare questa riduzione della spesa pubblica è una politica seria di privatizzazioni. Il rapporto lo dice, dai numeri, quello che io trovo in parte carente invece all'interno di questa proposta è il tipo di interventi che sono necessari. Se noi andiamo un po' indietro nel tempo, le privatizzazioni, diciamo, più facili sono state fatte nell'arco del periodo tra il 94 e il 2005, quando sono stati vendute una larga parte, mantenendo però sempre delle posizioni di minoranza rilevante, delle società per lo più quotate. È stata una politica che ha portato a una riduzione dal 121 al 106%, quindi 15 punti percentuali nel rapporto tra debito e PIL, importante. Da alcuni anni si è ripreso il dibattito sulle privatizzazioni, viene da più parti detto che devono essere portate avanti, però non sono mai state realizzate. Io stesso ho sentito il ministro Grilli a un convegno al quale abbiamo partecipato entrambi, lamentava le difficoltà di realizzazione. E credo che in parte vengano anche sottostimate, nel senso che in questo rapporto si dà per scontato che sia facilissimo realizzarle. Io credo che sia più facile di quello che si vuole pensare, che molti dicono, ma occorre una ferma volontà politica che fino ad oggi è mancata. C'è una frase inglese che dice "Where there is a will, there is a way". Io non credo che ci sia mai stata una seria volontà di realizzare le privatizzazioni. Dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che abbiamo un debito che è sostanzialmente centrale, il 93% del debito è centrale, mentre il patrimonio è per il pare 67% a livello di enti locali. E gli enti locali non hanno mai voluto realizzare le privatizzazioni. È stata fatta qualcosa in questi anni, un censimento, non si sapeva nemmeno in che cosa consistesse il patrimonio pubblico, e solo il 50% delle amministrazioni ha risposto. Generalmente lo Stato ha usato la carota e non il bastone finora, introducendo all'interno del patto di stabilità i criteri di virtuosità per gli enti locali che, bontà loro, vogliono immettere patrimonio sul mercato. Poi per molti, in particolare per il patrimonio pubblico immobiliare, è necessaria in larga parte una riqualificazione, una valorizzazione, e anche qui nulla è stato fatto. Le famose caserme sappiamo tutti che sono invendibili. Ecco, io credo, e questo è uno dei punti secondo me importanti, che per realizzare le privatizzazioni, non semplicemente per discuterne in campagna elettorale o per metterle all'interno dei programmi, sia necessario cambiare registro, riportare la regia al centro, usare il bastone e non più la carota. Quindi si richiedono i trasferimenti in particolare per il patrimonio immobiliare, sono 340 miliardi più una trentina di miliardi credo di terreni, che sono equiparati alla cessione, ma per coloro che non lo faranno ci devono essere delle sanzioni pesanti in termini di minori, ma sostanzialmente minori, trasferimenti. Gli amministratori locali devono scegliere, da questo punto di vista, se vogliono il riscaldamento nelle scuole, secondo me, cosa che è doverosa, o tenere delle società del cosiddetto capitalismo municipale o delle case della vecchia edilizia popolare, che oggi sono più costose per l'amministrazione di quanto venga percepito con i canoni di locazione. La Costituzione ce lo consente, oggi diciamo il coordinamento della finanza pubblica ci dà degli spazi in questo senso, così era stato fatto negli Stati Uniti, quando a un certo punto il governo federale, per esempio, aveva detto: vogliamo che gli stati abbiano delle leggi che prevedono il divieto di consumo di alcolici a 21 anni, se uno stato non si vuole adeguare può farlo, però noi non paghiamo per le autostrade. E quindi evidentemente, se si vogliono realizzare le privatizzazioni, si può fare, ma bisogna cambiare veramente marcia. Credo, da questo punto di vista, che non ci sia ancora la consapevolezza della serietà, siccome questo, da questo dipende moltissima della costruzione, diciamo, di tagli sia per la riduzione di interessi, bisogna secondo me accelerare su questo. Per quanto riguarda l'organizzazione dello Stato, pienamente condivisibili anche qui le osservazioni appunto nell'introduzione, per quanto riguarda quindi non solo la quantità ma la qualità, torno a quello che dicevo all'inizio: Italia paese civile, e quindi bisogna che determinati servizi siano erogati in coerenza con quelle che sono le aspettative da un paese civile. Abbiamo, prendo tre temi generali come sanità, scuola e università. Tema della sanità: sono condivisibili le ricette, dalla trasparenza dei bilanci alla concorrenza. Noi abbiamo delle isole di eccellenza, ma abbiamo anche delle situazioni vergognose. Abbiamo dei cittadini che sono costretti a fare centinaia di chilometri per andare a curarsi in altri ospedali. La impostazione che noi stiamo offrendo a questo riguardo credo che si possa riprendere in parte in quella che è, in maniera un po' sintetica, descritta come riportare il cittadino al centro, cioè non si può spendere di meno, bisogna spendere meglio, e per spendere meglio credo che bisogna tenere conto dei due elementi del rapporto: da un lato l'esito medico e dall'altro il costo. Quindi bisogna trovare ciò che mi consente l'esito migliore per il paziente, quindi riportando il paziente al centro, limitandone i costi. Finora si è agito solamente sul taglio dei costi, e questo non è certamente da paese civile, perché ci porta a delle situazioni. Ovviamente questo non basta, ci sono anche tutte le altre misure che condivido, che suggerisce il rapporto. Vengo alla giustizia, sulla quale rapidamente vorrei dare qualche cenno. L'analisi è corretta e la condivido pienamente. Credo che però bisogna, nel caso della giustizia, sia necessario soffermarsi su diciamo delle soluzioni macro, non micro, cioè la giustizia a mio avviso soffre, la giustizia civile è un grandissimo problema per noi, è un problema che vale almeno un punto di PIL percentuale, ma forse anche di più, e deriva non tanto da problemi, diciamo, in parte anche inefficienza della macchina, dei giudici, eccetera, ma abbiamo un enorme numero di cause pretestuose. Quindi bisogna creare degli incentivi per impedire che ciò avvenga. Gli italiani non sono più litigiosi degli altri, abbiamo 4.000 cause ogni 100.000 abitanti, più o meno il 35% più, o addirittura il 50% più di paesi a noi simili. E per fare questo bisogna intervenire non tanto riformando i codici, ma incidendo col cesello su alcuni incentivi. Due esempi banali, perché tutti capiscano: per le cause non commerciali esiste il tasso legale che viene pagato del 2,5%, quindi se io devo 100.000 euro a una persona non mi conviene pagarlo, perché sostanzialmente faccio causa, dura 9 anni fino alla Cassazione, diciamo 4 anni e mezzo primo grado che esecutivo, sostanzialmente il mio creditore mi finanzia al 2,5%, mentre lui deve andare in banca al 7-8%. Così come ci sono cause seriali, ripetute decine di migliaia di cause dei precari, della previdenza. Anche su questo abbiamo delle ricette specifiche per creare o percorsi privilegiati o per risolverli in via legislativa. Ci sono molte di queste misure e l'approccio che fare per fermare il declino ha presentato da questo punto di vista è un approccio da primi 100 giorni, emergenza, giustizia civile, incentivi per ridurre fuori dai tribunali anche defiscalizzando attraverso mediazioni e poi tutta una serie di altri problemi strutturali che richiedono più tempo. Vengo alla conclusione, su quello che riguarda il rilancio della crescita siamo pienamente d'accordo sulla liberalizzazione e su come liberalizzazioni e privatizzazioni debbono andare a braccetto, questo è l'errore che talora è stato solo privatizzato senza liberalizzare, abbiamo imparato e non vogliamo certo ripetere gli stessi errori. Sul lavoro la nostra posizione rispetto a ciò che è stato fatto nella riforma Fornero è critica su due punti, entrata e uscita. Ciò che troviamo, le rigidità all'entrata sostanzialmente stanno stoppando gli imprenditori dal prendere nuovi giovani, perché con questa cosa dei li prendi per un certo periodo, poi 20 giorni devono stare a casa, sarebbero 90 e così via, abbiamo una grande abbiamo ottenuto in parte l'effetto contrario e abbiamo un problema di formazione. Le regioni sono gelose della formazione perché è una fonte di guadagno, un business, mentre la formazione, sappiamo tutti che è amministrata dalle regioni, non funziona. Se noi compariamo la formazione o comunque le agenzie private, il tasso nel quel pubblico è più o meno del 2%, nel privato è estremamente più elevato, anche perché guadagnano dal collocamento. Quindi bisogna aiutare sia per l'entrata sia per l'uscita con una più intelligente posizione sulla formazione, sul collocamento, e siamo pienamente favorevoli a passare a un sistema dove appunto cessino i contributi alle imprese e vadano al direttamente ai lavoratori, quindi un sistema di maggiore flessibilità. L'ultimo tema era quello della, dell'outright monetary transactions, che è quella che ha chiamato la provocazione Carlo Stagnaro. Io credo che sia una proposta interessante, intelligente, ovviamente ha il sapore della provocazione, però credo che sia importante prenderla in considerazione non semplicemente come una buttata, perché soprattutto comporta, è il secondo dei due aspetti che mi pare più rilevante, comporta un prendere posizione del governo davanti a tutti i partner europei e quindi dice io farò queste cose, su queste cose viene misurata la mia credibilità, e quindi un impegno che va al di là di quelli che sappiamo essere spesso spot televisivi che vengono fatti un giorno, cambiati il giorno dopo e ricambiati il terzo giorno in queste settimane. E quindi mi sembra che sia una interessante proposta che meriti di essere considerata seriamente. Grazie.
Grazie. Allora.